Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Anche quest'anno, in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Sergio Garbato, Arci, Radio Blu e Tu ritengono importante ricordarne la figura. Per dare un senso compiuto a questo obiettivo, era stato in effetti predisposto, su iniziativa dell'Arci, un progetto omogeneo ed integrato, frutto della riflessione di diversi enti ed associazioni. Quel progetto ha trovato solo parziali finanziamenti e di conseguenza è stato realizzato solo in parte. Ne sono testimonianza la mostra «Mi riconosci vento» a cura di Dennis Racanelli, esposta in Pescheria Vecchia, sala Alberto Brigo a Rovigo, e due volumi prodotti rispettivamente dalla provincia di Rovigo e dall'Arci. Il primo è stato dedicato ai numerosi pezzi scritti da Sergio Garbato per i periodici della provincia e si muove dal teatro alle mostre, passando per la presentazione di libri. Il secondo è un dizionario del cinema, scritto da Sergio insieme ad Andrea Tincani, Alessandra Chiarini ed Irene Garbato. Sono ospiti in studio oggi Monica Zanforlin, dirigente del settore cultura della provincia, curatrice del volume edito dalla provincia stessa, Andrea Tincani, che insieme ad Irene Garbato ha curato il dizionario del cinema, e Massimo Contiero, già direttore del Teatro Sociale di Rovigo, oltre che di altri grandi enti musicali. Tutti e tre anche amici di Sergio Garbato. Con ognuno di loro discuteremo della figura di Sergio, a partire dalle opere che ci ha lasciato e dalle sue esperienze in campo teatrale, letterario, cinematografico e musicale. Bene, allora iniziamo con Monica Zanforlin, che è la dirigente del settore cultura della provincia. Prego.
La pubblicazione che ha curato la provincia ha un duplice scopo: quello di rendere un tributo e un ringraziamento a Sergio e quello di evitare di disperdere tante piccole pubblicazioni che, raccolte insieme, danno un senso diverso al suo lavoro e possono essere rilette da amici e estimatori. Tutto quello che lui ha fatto per la provincia di Rovigo in più di 40 anni è un lavoro molto corposo ed è qualcosa che probabilmente non gli dava particolare soddisfazione, perché era sempre una persona inquieta, sempre pronto a limare nel dettaglio tutto quello che faceva. Però riesce a dare un senso della persona, perché ne emerge quelli che erano i suoi molteplici interessi e quanta cura avesse nei particolari dei testi, dalle foto, della copertina, delle modalità di stampa, per cui veramente poteva riuscire a far impazzire anche le persone che lavoravano con lui, perché vedeva e rivedeva le cose tante volte. Ecco, senza mai però avere la sensazione di aver realizzato una cosa di cui alla fine fosse soddisfatto, ripeto, perché era una sua inquietudine questa di cercare poi sempre di rimettersi alla prova. Ma visto tutto insieme, questo lavoro ha un aspetto veramente diverso e rivela quanto lui dedicasse al suo lavoro, perché era impossibile recuperarlo negli orari serali, per esempio, perché aveva l'impegno con il giornale. Era difficile fermarlo quando doveva recarsi in tipografia, oppure era impossibile mandarlo via quando decideva di trattare un argomento a lungo e di mettersi a parlare con chiunque, perché lui non è mai stato un tipo spocchioso, era generosissimo, perché il lavoro che ha fatto per il nostro ente non è mai stato granché retribuito, anzi spesso non era retribuito, però lui dedicava moltissimo spazio e tempo alle persone quando era lì e le intervistava tutte, dall'usciere al dirigente all'assessore. Aveva proprio il piacere del rapporto umano e cercare di capire fino in fondo che cosa esattamente desiderassero da lui e come poteva renderlo al meglio. Quindi questo rendere insieme una parte dei suoi scritti, perlomeno, è anche evidenziare un lavoro che lui ha fatto per anni, continuativamente, con tanto impegno, a cominciare dall'estate teatrale, perché mi ricordo che passava da giugno a settembre sempre in provincia, forse fine settimana raggiungeva la famiglia, però sicuramente quando io andai a lavorare in provincia, e risale a 40 anni fa questo periodo, lui c'era già e lui già lavorava e collaborava da anni, e ricordo di averlo sempre visto, sempre o di fretta o diciamo veramente applicandosi ore e ore in questo ufficio, insomma sembrava quasi un impiegato perché era spesso lì, e quindi questo è un ricordo veramente che lo riguarda, di grande passione e di grande dedizione al lavoro che ha fatto per il nostro ente.
Bene, grazie. Io direi a questo punto diamo la parola ad Andrea Tincani, che ci parla del secondo volume di cui stiamo discutendo oggi. Prego.
Grazie. Il secondo volume, che si chiama Il Dizionario del Cinema, e che mi autoelogio, nel senso, è stato presentato con successo perché insomma c'erano circa 50 persone e io ho ricevuto una decina di scuse da parte di persone che non potevano esserci, perché c'è stata la coincidenza anche con una, c'era la Traviata la sera, un'assemblea dell'Accademia dei Concordi, e quindi ha dato il segno comunque dell'interesse, che ancora adesso sono passati già 4 anni, però la figura di Sergio continua a suscitare giustamente nel panorama culturale e non solo rodigino, perché poi è stata anche una serata degli affetti in qualche modo. Ecco, dicevo, il Dizionario del Cinema è forse l'ultimo progetto, lui non lo sapeva, purtroppo dobbiamo dirlo così, che qui lui ha lavorato e che poi abbiamo dovuto completare senza di lui. È la raccolta delle parole che avevamo scritto io, lui, la figlia Irene e Alessandra Chierini nel corso di un decennio di attività di cineclubistica fatta per conto dell'Arci, il cinema in città, che era nata per sopperire, poi purtroppo è durata tanto perché non è riuscita a essere sostituita dalla riapertura del cinema, per sopperire la mancanza del cinema in centro storico. Allora, la cosa bella dell'idea di Sergio, quella di fare il dizionario, era che oltre alle schede dei film che scrivevamo e che comunque sono state negli anni raccolte in piccole pubblicazioni, di fare le cosiddette parole, che erano un modo per ciascuno, in maniera del tutto autonoma tra l'altro dall'altro, l'unico vincolo era quello della lettera, che non doveva essere in comune, riflessioni sugli argomenti più vari che comunque dovevano rimandare al cinema. E quindi alla fine le parole sono venute in tutto ad essere 104, quindi non poche, e costituiscono una sorta di filo rosso di ragionamenti sul cinema, che se non sono un manuale in senso classico, certamente penso che possano stimolare la riflessione di chi dovesse prendere in mano il volume. Tra l'altro i toni sono anche diversi, si va dallo scherzoso all'accademico, passando per il memorialistico, come scritto nella prefazione, lette in controluce sono un po' le autobiografie intellettuali di tutti i cinefili che vi hanno partecipato. E devo dire anche che, nonostante le differenze di età, perché Sergio è del 43, io sono del 58, c'è la sua figlia Alessandra Chierini, non dico l'età perché non me la ricordo, ma insomma siamo a cavallo di 40, quindi generazioni diverse di cinefili, c'è stato comunque un passaggio di ragionamenti e di sensibilità, che spero poi sia quello che venga trasmesso soprattutto, io il libro, anche alla luce di quello che è venuto fuori nella discussione di venerdì, lo spero molto letto anche da ragazzi giovani, insomma, perché recupera una memoria del fare il cinema e del militare sulla intellettualmente sul fronte del cinema, che era di Sergio. Vorrei dire che il ritratto che ne viene fuori qui, anche nella prefazione che ho scritto io e che necessariamente ha una componente di mio autobiografismo, perché, e lo dico insomma perché l'ho scritto, insomma io scelsi Sergio come mio maestro intellettuale all'epoca, e poi da questo nacque anche l'amicizia che poi è continuata a partire dalla metà degli anni 70. E la trasmissione di questa conoscenza è stata molto importante e io spero che possa continuare. No, ecco, stavo prendendo il filo come al solito. No, quello che volevo dire è che in qualche modo mi è fuori anche un Sergio meno istituzionale, nel senso che il lavoro per l'istituzione importantissimo di cui ho parlato poco fa, la dottoressa Zanforlin, qui è più la parte di militanza volontaria rispetto a una concezione della cultura come con funzione molto ampia, di cui lui è stato anche rappresentante in senso anche molto appassionato. Ecco, io spero che questo venga un po' fuori insomma dalla lettura e dalla ricostruzione di quegli anni.
A questo punto diamo la parola a Massimo Contiero, che ci racconta anche qualche esperienza probabilmente di vita vissuta insieme a Sergio. Prego.
Non so perché, ma nella vita mi è capitato di avere quasi sempre amici più vecchi di me. Tre di questi hanno avuto una particolare influenza sulla mia formazione. Gabris Ferrari aveva 10 anni più di me, Paolo Borghero ne aveva 6, Sergio ne aveva 5. Adesso nessuno di loro c'è più e questo mi fa sentire in qualche maniera un po' un sopravvissuto, a cui c'è la mia solitudine che si è accentuata anche per il fatto che sono rientrato a Rovigo dopo 18 anni in cui ho vissuto prevalentemente a Venezia. E, inutile dire, mi manca soprattutto Sergio, perché con Sergio abbiamo condiviso gusti, interessi, avventure intellettuali, aspetti della vita privata e soprattutto la musica. Con lui passavamo nottate a parlare di letteratura, di pittura, ma soprattutto di musica. Io nella vita ho fatto il musicista. Il padre di Sergio era diplomato in pianoforte e lui stesso aveva studiato un po' con lo strumento e poi lo aveva abbandonato, ma questo non aveva voluto dire il fatto che non amasse più il pianoforte. La musica del pianoforte era il interesse divorante della sua esistenza. Ci siamo conosciuti agli inizi degli anni 60. La Società dei Concerti Venezia dava dei concerti il pomeriggio della domenica e una volta ci siamo incontrati lì e poi, come se fosse la cosa più naturale del mondo, ci siamo avvicinati l'uno all'altro e abbiamo parlato per ore dell'interpretazione che c'era stata, delle musiche che avevamo ascoltato. In quel periodo, in quegli anni, organizzava concerti anche l'Accademia dei Concordi e quindi frequentavamo anche quei cicli e capitava poi che si andasse tutti a cena con gli artisti che avevano suonato, si parlasse ancora di musica, ma questo non ci bastava perché poi restavamo a congelarci io e lui per ore a parlare ancora di musica, se possibile, ma non solo, e fino a quando io mi arrendevo, perché Sergio non andava mai a casa per primo, poteva stare sveglio anche tutta la notte. Poi Rovigo non c'è più bastato, abbiamo cominciato ad andare ai concerti a Padova, soprattutto a quelli della Sala degli Giganti del Liviano, a Ferrara, a Bologna. E nel 1971 abbiamo fatto il grande colpo di vita, abbiamo deciso di trascorrere con le nostre fidanzate l'estate frequentando il Festival di Salisburgo. Abbiamo ascoltato tutti i grandi interpreti di allora e abbiamo comparato valanghe di dischi di cui parlavamo continuamente. Io allora frequentavo anche il corso di composizione, quindi magari mi interessavo un po' più alla musica di avanguardia. Sergio prediligeva soprattutto la musica per pianoforte che va, diciamo, dal 700 fino ai primi del 900. Devo dire che credo di aver trascorso con lui i momenti più piacevoli della mia esistenza dal punto di vista intellettuale. È capitato poi che abbiamo fatto il grande salto perché siamo diventati esponenti delle istituzioni. Entrambi abbiamo fatto i direttori artistici del Teatro Sociale, lui è diventato assessore alla cultura del comune, io sono diventato direttore del conservatorio prima di Rovigo, poi di Venezia, e Paolo Borghero è diventato consigliere regionale, Gabris ha fatto l'assessore sia in provincia che in comune nel periodo in cui tra l'altro io ero direttore artistico, e insomma siamo entrati in maniera diretta nella scrittura della storia della nostra comunità, ma semmai, se vorrete, di questo parlerò poi in un successivo intervento. Thank you.
Bene, allora riprendiamo ancora la parola a Monica Zanforlin.
La pubblicazione che abbiamo curato viene divisa in quattro parti: le mostre e i luoghi d'arte, i libri, gli autori e i personaggi, il teatro, il cinema, la musica e lo spettacolo, e infine costume e società. È una suddivisione come un'altra, intanto per mantenere un po' di omogeneità ovviamente nell'assemblamento. Non riguarda, quindi non segue un periodo storico, gli anni sono un po' mescolati. Però volevo far notare una cosa, che gli ultimi anni Sergio era malato, gli era stato diagnosticato quello che poi ha comportato la sua fine, ma devo dire che la sua collaborazione non si è mai interrotta, è continuata così come prima, in maniera uguale, identica, con le stesse, veniva interrotto dalle sue cure, veniva interrotto dai giorni in cui doveva andare in ospedale a fare cure anche pesanti, ma il suo atteggiamento e il suo interesse per le cose e la sua vivacità intellettuale non è mai mancata, non è mai diminuita, ed era sempre pieno di iniziative e di idee. Ed è infatti negli ultimi anni che è stato così che la provincia di Rovigo ha iniziato un rapporto più stretto con la FITA, il teatro amatoriale, proprio perché andando a seguire una serie di spettacoli, fra l'altro lui era componente di una giuria a Vicenza, che era un altro impegno che aveva tutti gli anni, costante, lui continuava ad andare, nonostante poi dicesse beh questo è l'ultimo perché sono stanco, perché c'è la nebbia, perché devo fare tanti chilometri in macchina. Cioè, nonostante andava e mi fece conoscere il presidente regionale, perché voleva collaborare con noi, ed è stato così che è stata realizzata l'ultima iniziativa che, insieme a lui, che era una serie di spettacoli in Villa Badoer a Frattapolesine, insieme a alcune compagnie che venivano anche dall'esterno, ed è stata decisamente una rassegna di qualità alla quale lui purtroppo non è intervenuto come spettatore, perché la sera era veramente stanco, ma ha continuato a scrivere per un opuscolo divulgativo rispetto al programma previsto. E poi è stata lì che è nata anche l'idea del teatro per casa, che abbiamo realizzato dopo che lui non c'era più, che era quello di far conoscere ville storiche anche di privati, con spettacoli fatti al loro interno sempre dalla FITA. Questo per sottolineare la sua energia intellettuale, spirituale, e il suo fatto di essere infaticabile e il fatto di trovare così gusto nelle cose e per la vita, nel seguire sempre in ogni campo la cultura, che era la sua occupazione principale, e gli ultimi anni la gradiva anche più di una vacanza, perché quando era in vacanza poi telefonava, perché diceva che era là, che stava scrivendo, che stava facendo qualcosa, anche per le ultime cose che ha fatto insieme a Monesi e a Racanelli. E leggeva i testi che aveva scritto per dire: ma come vi sembrano, come non vi sembrano, vi piacciono. Questo insomma per sottolineare il suo spirito e la sua capacità di cercare sempre il bello.
Grazie alla dottoressa Zanforlin. Forse anche Andrea Tincani voleva aggiungere qualcosa rispetto all'intervento precedente, prego.
Sì, grazie, doverosamente, anche perché per l'emozione del microfono ho dimenticato una cosa fondamentale: il volume, che secondo me è graficamente molto bello, perché devo ricordare l'altra curatrice, cioè non sarebbe mai nato se non avessimo collaborato insieme io e Irene Garbato, che oltre ad aver scritto una parte delle schede, come tutti, è proprio la responsabile in senso buono della grafica, dell'impaginazione. È stato un lavoro anche gratificante, ho imparato anche delle cose, come ho detto venerdì, è una questione anche genetica, credo, nel senso che Sergio, una delle cose di cui era appassionato, l'ho scoperto proprio nel decennio finale, insomma, quando si collaborava al cinema in città, soprattutto anche di tipografia, di caratteri, di colori, un gusto straordinario. Gli piacevano i libri, anche però come ci fanno i libri, e questo l'ha sicuramente trasmesso a Irene. Credo che il risultato lo dimostri. Un'altra cosa che va sottolineata, c'è una sezione finale che, come non avrebbe dovuto esserci, necessariamente c'è stata proprio per la sua scomparsa, che si chiama La Cineteca di Sergio Garbato, nel senso che oltre a tutte le parole che sono state scritte da questi autori insieme, ecco, poi chiacchierando un po' con Irene, un po' con Claudio Moretto, suo grande amico fin dai tempi dell'infanzia, credo, poi mi direi del liceo, e Antonio Andreotti, giornalista del Corriere, che è stato invece un suo, in qualche modo, come mai, discepolo, abbiamo confrontato i nostri ricordi, perché Sergio era un grande affabulatore. Mi è venuto molto da ridere, dicevo prima, Massimo, quando parlava di congelamenti a parlare di musica, io ho tutta la parte di congelamenti a parlare di cinema. Da questo punto di vista Sergio era totalmente indifferente a qualunque tipo di intemperie. Se un argomento gli interessava, si continuava a camminare, a passeggiare, lo ricordo anche nell'introduzione, cioè nel Rovigo Nebbiosa, e abbiamo confrontato i ricordi. Effettivamente ci sono una serie di nuclei tematici forti che vengono poi, come dire, evidenziati in questi film, che sono circa poco più di 20, che costituiscono un po' il suo gusto finale, che comunque ricavate, troverete intrecciando e incrociando le parole che ha scritto, perché anche qui ci sono dei fili logici che tornano fuori. Devo dire che la cosa è sorprendente, lo sottolineava già Monica prima, e poi è stata la sua straordinaria energia anche dopo l'inizio della malattia. Abbiamo parlato, avevamo progettato una piccola rassegna, gliene avevo parlato, lo ricordo anche nel libro, partendo da un film di un regista che tra l'altro purtroppo è scomparso qualche mese fa, che è Bertrand Tavernier, e sul un periodo che lui affascinava molto dal punto di vista cinematografico, ma in generale, insomma, è nota la passione di Sergio per la Francia, il cinema francese sotto Vichy, che ha prodotto nonostante tutto alcuni grandi capolavori. Lui in particolare poi adorava un regista che si chiamava Richard Clouseau, ma di questo poi trovate traccia alla fine del volume. Ecco, fino all'ultimo io dovevo portargli il film di Tavernier che non aveva visto, che si chiama La Se Passé, perché lo vedesse, e poi purtroppo non c'è stato veramente, veramente il tempo.
Bene, grazie Andrea. Massimo Contiero aveva detto che forse aveva ancora qualche aspetto che voleva affrontare. Prego.
Dicevo che a molti di noi è toccato occuparsi anche delle istituzioni di questa città. La svolta si ebbe nel 1975, quando Gabris Ferrari diventò assessore provinciale alla cultura e prese come consulente Sergio per fondare un nuovo festival che si chiamava Estate Teatrale in Polesine. Io lo ricordo bene perché Sergio, oltre alle altre cose, mi scritturava come pianista, ma non per un concerto di solo pianoforte. Erano concerti tematici in cui lui scriveva o raccoglieva dei testi che faceva leggere a degli attori, e io inframezzavo delle musiche per pianoforte. C'erano tre temi: uno era una serata era dedicata a Schubert, una era dedicata a Chopin con il carteggio tra Chopin e George Sand, e la terza era dedicata alla Spagna con letture di poesie di Lorca. E il prestigio di Sergio, che era già notevole come giornalista del Resto del Carlino, si arricchì di questa esperienza anche di operatore culturale, e praticamente da quel momento veniva chiamato in tutti i luoghi del Polesine per parlare di qualsiasi argomento, perché, come si è detto, la sua cultura era molteplice. E tutto questo fruttò in lui una conoscenza del territorio polesano che credo non abbia paragoni, che si è concretizzata poi in testi lavorati insieme a Gabris Ferrari dal punto di vista grafico, che sono e delle immagini, che sono Dove finisce il fiume e soprattutto Di passaggio, in cui la sua scrittura veramente eccellente, per non dire straordinaria, tocca forse il vertice. Non dirò invece molto sulla malattia di Sergio, che ho vissuto abbastanza quotidianamente, soprattutto nell'ultimo periodo, quando ormai non c'era più niente da fare, perché Sergio è una delle persone che mi ha fatto più ridere nella mia vita. Era un uomo divertente, con una capacità di battuta folgorante, sapeva definire una persona in due parole con gli aspetti ridicoli, e noi stessi stavamo al gioco, perché poi si chiamavano certe persone con i nomignoli che lui aveva inventato, e le battute alcune le ricordo ancora adesso e le uso, perché ancora adesso quando ci ripenso mi viene da ridere e da sorridere. Quindi io ricorderò sempre Sergio soltanto col sorriso.
Direi che ci fermiamo qui, mi pare che ne siano usciti diversi aspetti anche nuovi, almeno dal mio punto di vista, insomma, interessantissimi. Concludiamo questa trasmissione con una parte musicale che verrà ancora, come è giusto, è ovvio, presentata da Massimo Contiero.
Tra i compositori che Sergio amava sicuramente c'era Robert Schumann, perché fu quello che maggiormente lasciò che la sua musica accogliesse suggestioni letterarie. Spesso le sue opere sono raccolte di pezzi brevi con titoli che in qualche maniera ne indicano il clima e lo stato d'animo. È il caso delle scene infantili che ascolteremo nell'interpretazione di Vladimir Horowitz, uno dei pianisti preferiti di Sergio. Thank you.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.